Buongiorno a tutti, cari amici, ma buongiorno particolare va al nostro amico Giorgio Dini. Giorgio, penso che tu abbia
Grazie.
studiato tutto sull'alimentazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Sull'alimentazione, ma il titolo che abbiamo scelto è questo: Alimentazione durante l'emergenza Covid-19. Quindi questo Covid-19 ci sta rompendo veramente le scatole, scusate. E abbiamo con noi la nostra cara amica, dottoressa Eugenia Dozio, dietista del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria. E aggiungo anche questo perché mi piace, coordinatrice dell'equipa nutrizionale di Villa Miralago, che è quella comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia e obesità. Che dici tu, caro Giorgio? Abbiamo la nostra amica Eugenia Dozio, visto che
Sì,
tu
sì.
stravedi per lei, di qualcosa.
Ma guarda, l'abbiamo avuta parecchie volte come ospite in trasmissione. Abbiamo parlato spesso di diete, ma la cosa che mi è rimasta impressa è proprio la dieta come cultura, dieta come terapia, come stile di vita. Ecco, queste poche parole però che pesano molto in tutti noi pazienti. Ecco, quindi la cosa importante è seguire questi consigli perché sono molto utili per tutti.
Ecco, adesso
Vero?
taglia perché se no facciamo tutta la trasmissione su questo. Vogliamo, ecco, l'abbiamo chiamata proprio alimentazione Covid-19. Cara dottoressa, io inizio con una frase che tu hai, ho visto che tu hai messo su molte, molte parti. La pandemia ha cambiato notevolmente le nostre abitudini di vita, facendoci riscoprire una dimensione, un modo diverso del vivere di tutti i giorni e costringendoci in pochissimo tempo a riadattare il nostro stile di vita. Quindi, l'essere costretti in casa ha modificato le nostre abitudini alimentari, in meglio o in peggio, poi vediamo, con più cura nella preparazione dei pasti, dato il maggior tempo a disposizione o approfittando del maggior tempo. Seguire la fame con eccessi tipici di una malsana alimentazione? Credi che siamo riusciti ad avere una peggiore alimentazione durante in questo lockdown?
Allora, buongiorno a tutti, sono contenta di essere tornata da voi e credo che questo momento storico abbia veramente fatto riflettere molto sullo stile di vita che noi avevamo prima, perché a un certo punto c'è stato come una cosa scioccante che ha interrotto la frenesia, il modo di mangiare in modo senza attenzione, cercando di dover rincorrere tutte le varie cose, e noi ci siamo trovati, molti di noi si sono trovati a casa e hanno dovuto iniziare ad organizzare un tempo in modo diverso, cercando appunto innanzitutto ritrovando la famiglia. E questa cosa sicuramente è un bene dove non ci sono problemi familiari. È stato una preoccupazione, un qualcosa invece dove gli equilibri familiari non erano così, diciamo così, sopportabili così. E questo ha creato anche a livello alimentare comunque altri tipi di problemi. Però diciamo che nella maggior parte dei casi c'è stato proprio un ritorno alla familiarità, al mangiare tutti insieme, al decidere cosa preparare, cioè una cosa assolutamente positiva. E anche il tempo per fare questa cosa. Indubbiamente, i problemi sono stati che grazie alla tecnologia abbiamo comunque potuto fare la spesa comunque, ordinando la casa, cioè tante cose che ci sono venute in aiuto per evitare che molte persone si trovassero in maggiore difficoltà. È chiaro che per gli anziani questo non è stato un cambiamento così, perché di fatto la loro abitudine a stare in casa, a prepararsi i cibi, questa si è mantenuta. Loro invece hanno avuto più difficoltà nel reperire i cibi, perché il fatto di non poter andare al supermercato, che i figli comunque magari non potessero uscire, chi è stato in quarantena, insomma, ci sono stati tanti sconvolgimenti che in ogni famiglia ha creato degli equilibri oppure degli squilibri. E ovviamente l'alimentazione in questo caso ha avuto delle positività e delle negatività. Adesso bisogna poi cercare un pochino in questo momento di rimettere a posto le cose che non sono andate bene nel periodo del lockdown e di mantenere invece prezioso il messaggio di tutte le persone che hanno cambiato in meglio lo stile di vita, hanno rifatto, non so, comunque preparare la pasta tutti insieme, preparare dei dolci, preparare delle ricette particolari, perché si aveva un tempo da dedicare a questo aspetto che sicuramente nella nostra, diciamo, vita di prima non era più possibile fare, e questa cosa è stato per cui un gran bene.
Dottoressa, io volevo parlare subito di trasmissione del virus.
Sì.
Allo stato attuale ci sono delle evidenze che il cibo o le confezioni siano fonte di trasmissione del virus e possa essere presente sulle superfici contaminate e sopravvivere e addirittura infettare
Allo
gli
stato
alimenti?
attuale scientificamente non c'è nessuno, anzi hanno molto tranquillizzato. È chiaro che le regole di igiene normale che si hanno con i cibi, di cuocerli, di lavarli, eccetera, eccetera, queste rimangono fisse, cioè noi dobbiamo proprio mantenere un'igiene massima, soprattutto quello che ci viene richiesto in generale per tutto: lavaggio delle mani, lavaggio degli alimenti, la cottura, evitare che gli alimenti cotti e crudi si incrocino, per cui la possibilità che si contaminano, però non c'è, ad oggi hanno tutti tranquillizzato anche le maggiori società scientifiche che il cibo non è un veicolo del virus, per cui possiamo stare tranquilli. Ovviamente, se noi andiamo al supermercato, rientrando dobbiamo avere l'accortezza di mantenere l'igiene massima, per cui di lavare tutte le mani innanzitutto prima di manipolare sia le confezioni che i cibi, perché questo invece comunque potrebbe essere un problema, però dobbiamo stare tranquilli perché il cibo ad oggi non è un veicolo del virus.
Ma tu l'hai già detto prima, però volevo proprio arrivare ancora a questo punto che mi interessa. Una riduzione delle nostre attività, che comporta un'attività lavorativa, stando in casa e anche in cucina, naturalmente, può consentirci un'alimentazione più abbondante. Cioè, in poche parole, io sono ingrassato, tanto per dirlo, e forse anche più disordinata. Quale comportamento avremmo dovuto avere negli intervalli in cucina? Io vedo che anche mia figlia, che fa lo smart working, questo famoso smart working, è cambiato completamente anche il modo di preparare, di fare, di mangiare. Prima era abituata, andava in mensa, prendeva quello che c'era e via andare. Cioè, è importante questo?
Allora, questo è stato perché ovviamente nello stile di vita corretto noi abbiamo l'equilibrio alimentare, ma abbiamo anche il fatto che noi comunque dobbiamo avere uno stile di vita attivo. Per cui queste qua sono le due cose. E qui cosa c'è stato? Un miglioramento di quello che noi mangiamo qualitativamente, ma anche quantitativamente, e una riduzione dell'attività fisica. Perché banalmente anche chi non andava in palestra, però mi muovo, prendo la macchina, vado a lavorare, faccio un pezzo di strada, vado a fare la spesa, mi muovo, cioè tutta una serie di cose che ovviamente hanno cambiato. E che cosa è successo? Non so, molti giovani si sono assolutamente organizzati facendo attività fisica online, per cui anche i personal trainer, quelli delle palestre, davano la possibilità comunque ai ragazzi, ho sentito oltre ai miei figli, ma anche a figli di miei amici, che si collegavano e facevano insieme attività fisica. Certo che per una persona adulta e per un anziano questa cosa è stata molto più difficile, anche il fatto che comunque avevamo una riduzione degli spazi nel camminare, che poi non c'è più stata, però questa cosa indubbiamente i più bravi sono quelli che si sono messi a camminare, chi in giardino, chi nel cortile, facendo avanti e indietro. Ovviamente chi aveva il cane è stato più avvantaggiato rispetto a questa cosa, perché poteva, però l'importante è la volontà di voler comunque conservare un buono stile di vita, perché in effetti chi, diciamo, era abbastanza motivato ha fatto le cose fatte bene, per cui questa è la motivazione. È chiaro che non dimentichiamoci che c'è tanta gente che si è ammalata, che tanta gente è stata ricoverata in ospedale e per cui i familiari comunque non erano certo nell'ottica di dire mi metto a fare attività fisica mentre un mio familiare sta male. Cioè, sono state tante le cose tristi che stanno succedendo e che sono successe, per cui è chiaro che ogni realtà ha avuto determinate, diciamo, reazioni. Io penso che il discorso è anche quello di dire, ok, adesso sono successe delle cose, cerchiamo serenamente e moderatamente di ritrovare l'equilibrio che abbiamo perso. Questo è sicuramente molto importante.
Dottoressa Dozio, in questo periodo, in questa fase epidemica, la nostra salute, il nostro benessere, da cosa dipende? Cioè, oltre alla buona alimentazione, quali sono, diciamo, le situazioni in cui incide la fase epidemica? Cioè, oltre alle diete, cosa è importante?
Sì, di fatto le diete hanno sicuramente un valore, la dieta intesa come dieta mediterranea, come dieta equilibrata, però quello che dicevamo è anche il cercare di ottenere tutti i principi nutritivi di cui noi abbiamo bisogno, perché questo è fondamentale. Adesso io ho sentito parlare in lungo e largo di integrazione, prendi la tal vitamina, prendi il tal integratore e questa cosa assolutamente non ha un senso se non si è verificata una carenza, per cui la prima cosa che da fare, e questo l'abbiamo detto tante volte a tutti gli ascoltatori, di base noi dobbiamo fare una dieta equilibrata con degli alimenti, con la frutta, la verdura fresca, cioè tante cose che obiettivamente richiedono comunque un impegno, nel senso che io mi devo, certo, l'impegno è stato nel fa dire faccio le torte, faccio la pasta a mano, cioè tante cose, ma in realtà l'impegno è anche quello di cercare di mangiare secondo le regole di una dieta mediterranea, che questo è, ci mette al riparo da avere delle carenze che poi possono essere problematiche nel caso noi ci ammalassimo.
Dottoressa, ci fermiamo un attimo. Hai scelto una canzone splendida, la sentiamo tutti e poi dopo riprendiamo il discorso su questa alimentazione Covid-19.
Ok.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
it's one need tonight. One love,
one love,
get to share it.
Oh.
Leaves you, darling. You don't
care
for me.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
oh, 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 oh,
intervistando la dottoressa Eugenia Dozio, le solite notizie, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria di Varese, e stiamo parlando di alimentazione e Covid-19. Giorgio, puoi fare una domanda?
Dottoressa, io le volevo riproporre un po' il problema di come comportarsi in cucina, anche perché l'OMS dà dei consigli e sono consigli chiamati proprio strategia delle cinque chiavi, cioè le cinque cose più importanti di come comportarsi in cucina.
Ok, sicuramente in questo momento appunto abbiamo detto che se ci comportiamo bene non ci sono rischi legati all'alimentazione, per cui le cinque chiavi sono: mantenere mani e superfici pulite, separare gli alimenti da crudi a quelli cotti, cuocere bene gli alimenti. Poi l'altra cosa importante è mantenere gli alimenti alle idonee temperature, per cui se devono essere refrigerati, devono essere refrigerati, lasciati, oppure ovviamente attenzione coi surgelati, soprattutto sul discorso delle contaminazioni, e poi devono essere usate acqua e materie prime sicure. Bisogna evitare che ci siano appunto delle contaminazioni con gli alimenti con delle sostanze che non siano sicure. Ma prima di tutto ricordatevi che il veicolo maggiore sono le mani. Per cui le mani vanno lavate con tutti i criteri prima di mettersi a far da mangiare e prima di mangiare, ovviamente.
Giorgio. Prego, Rusconi.
Allora, io ti dico solo questo. Allora, te lo stavo dicendo prima. Io sto a casa, sto bene, dai, sto bene, bene o male, ma sono aumentato di peso. C'ho una panza, mi dice mia moglie. Che devo fare?
Dunque, l'abbiamo detto tante volte, perché questo è, allora, innanzitutto, prima di tutto, la moderazione. Cioè, non pensate di risolvere quello che è successo comunque in molti mesi e dire adesso inizio a fare dei semi digiuni, a fare diete sbilanciate per cercare di rimettere a posto la cosa. Invece bisogna proprio rimettersi a mangiare in modo equilibrato, osservando il fatto di fare i tre pasti principali e ovviamente mangiando cose che appartengono alla dieta mediterranea: la colazione equilibrata, il pranzo equilibrato e la cena equilibrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo evitare di avere fame durante il giorno, e questo ovviamente è un problema, perché se io non mangio in modo equilibrato a colazione, pranzo e cena, sono a casa, cosa ho a disposizione? Ho la cucina con l'armadietto con dentro di tutto e di più. Se io sono sazio, se io mi sento comunque appagato di quello che ho mangiato ai pasti, evito di continuare a mangiare magari dei biscotti, fare le merende si possono fare, è anche giusto, soprattutto i ragazzi devono mantenere comunque lo spuntino di metà mattina e la merenda, perché questo indubbiamente fa in modo di avere un equilibrio e soprattutto di mantenere il nostro metabolismo in attività. Perché le persone che hanno questa distribuzione dei pasti sicuramente hanno un metabolismo che funziona molto meglio, consuma di più rispetto alle persone che saltano i pasti o addirittura che saltano la colazione. Scientificamente è provato questo. Per cui distribuzione, tre pasti principali e concessi uno spuntino e una merenda. Sbagliatissimo invece quello di mangiare meno ai pasti e poi avere fame e recuperare durante la mattinata e al pomeriggio mangiando, magari spizzicando a destra e a sinistra.
Cara dottoressa, c'è un fatto: che il Covid colpisce sempre, colpisce ancora. Io ho degli amici, no, che hanno purtroppo avuto il Covid, chi con sintomi minori, chi maggiori, qualche lineetta di febbre, poi hanno avuto questa anosmia. Per capire cosa fosse l'anosmia, e la mancanza di gusto, ma cosa possono mangiare? Diciamo di chi? Se sono malato, cosa devo mangiare? Se sono in quarantena, cosa devo mangiare? Ci sono molte persone che non sanno cosa fare, perché alcune sono stanche, altre sono meno stanche. Cosa devono fare? C'è almeno una ricetta, ecco. Questo è il discorso.
La ricetta è di cercare di perseguire comunque quello che abbiamo detto, cioè anche se io sono affaticato, è fondamentale che io cerchi di alimentarmi. Magari evitare, non lo so, se uno non ha appetito e appunto non sente il gusto, e questo qua è un problema, però deve fare lo sforzo di cercare di osservare sempre l'equilibrio alimentare e casomai evitando magari, non so, pasti troppo voluminosi. Se io sono inappetente, già non sento quello che sto mangiando e mi viene presentato primo, secondo, è ovvio che faccio più fatica. Allora cercare di fare dei piatti unici dove i tre principi nutritivi sono comunque presenti, per cui non so, fare, non so, riso, piselli e una verdura magari cotta all'interno del primo piatto, così come è possibile per esempio mettere la carne, fare un ragù ben fatto, magro, per cui, e mettere, non so, il primo piatto con ragù e delle verdure, cioè cercare di unire e avere in un unico piatto tutto quello che mi serve, e ovviamente questo aiuta poi sempre a ma l'altra cosa importante è soprattutto durante la malattia è possibile mantenere sempre i tre pasti, perché questa è una cosa che metabolicamente aiuta ad avere i principi nutritivi quando servono, e per cui in una risposta immunitaria che deve essere comunque stimolata, questo è importante. Ma la cosa che dobbiamo cercare di capire è che noi non dobbiamo correre ai ripari quando ci ammaliamo, noi dobbiamo prepararci prima, cioè dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio dando per esempio le 5 porzioni di frutta, tra frutta e verdura, quella regola che abbiamo detto, la regola del 5, che l'abbiamo nominata tante volte durante i nostri incontri, è fondamentale, perché quello che ci chiede proprio il Ministero della Sanità è quello di rispettare, perché noi in questo momento abbiamo bisogno di tante vitamine, di tanti sali minerali che sono molto utili quando noi dobbiamo avere una risposta immunitaria efficiente. Ma non serve dire mangio solo frutta e verdura, perché se io non mangio i carboidrati, le proteine e i grassi, la frutta e la verdura, i principi nutritivi contenuti in questi due alimenti non riescono ad avere la loro reale funzione. E proprio funzione è l'equilibrio tra tutti questi principi nutritivi che permette poi di avere quello che ci serve durante la malattia. Per cui non dimenticate nessun principio nutritivo, perché questo invece è dannoso per la salute.
Dottoressa, lei ci ha detto quanto è importante un'alimentazione completa, proprio che è necessario per rimetterci in forma, che oltre allo stile di vita è molto importante. Ma in merito al problema alimentazione, la nostra dieta mediterranea, come la inserisce? Quanto è importante? Quanto è addirittura decisiva? E questa dieta mediterranea addirittura ha contribuito anche alla longevità delle persone. Cioè, mi dica la.
È proprio questo che dire in un momento appunto problematico come quello che noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, mettersi a mangiare bene è perfetto, però noi dobbiamo pensare che tutti gli studi, tutti, tantissimi studi in letteratura ci dicono che seguire le caratteristiche della dieta mediterranea negli anni, nel tempo, dà dei risultati su tantissime, cioè previene la dieta mediterranea sulle malattie neurologiche, sul diabete, sulle malattie cardiovascolari, ma la cosa importante poi è che cura queste. Nel momento in cui io mi ammalo, la dieta mediterranea è terapeutica per queste patologie. Nessun'altra dieta scientificamente al mondo ha avuto i risultati che ha la dieta mediterranea. Per cui noi dobbiamo fidarci che nella nostra cultura è proprio scritto quello che noi dobbiamo fare per stare bene nel tempo e anche per prevenire molte malattie. Non ultimo, anche ovviamente le persone che hanno uno stato nutrizionale, un buono stato nutrizionale, quando si ammalano, anche in questo momento, di fatto hanno una risposta immunitaria migliore rispetto alle persone che purtroppo sono ammalate.
Ci fermiamo, Giorgio, per la seconda canzone. E io non so che canzone hai scelto, questa volta non lo so. la sentiremo tutti insieme. Grazie.
The heart is a blue. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Intervistando la dottoressa Eugenia Dozio. Due parole ancora per riprendere. È la dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria. Scusa dottoressa, io parlo tanto di bere, no? Si parla tanto di bere. Qualcuno dice è meglio bere il vino che l'acqua. Vorrei chiederti invece, è più importante l'acqua o il vino? Oppure, scusa, sto scherzando. Quanto è importante bere e quanto dobbiamo bere?
L'idratazione credo che sia la base appunto di un buono stile di vita, perché se andiamo a vedere la piramide alimentare si vede che alla base proprio c'è l'acqua che noi dobbiamo costantemente bere tutti i giorni. Questo è fondamentale. Quanto? Mediamente si dice, poi ogni situazione è particolare, che dobbiamo bere circa 1,5 litri di liquidi al giorno. Ovviamente se io ho un'alimentazione che è ricca di frutta e di verdura, posso permettermi di bere un po' meno, però l'equilibrio poi dipende anche dall'età, ma mediamente si dice che nell'adulto devono essere assunti 1,5 litri di liquidi al giorno. Sta anche molto nel fatto che se io bevo delle tisane ci può aiutare, bevo il latte la mattina mi può aiutare, cioè tante cose poi ci vengono, se molte persone spesso mi dicono ah ma io non riesco a bere, l'acqua è pesante, ci sono delle strategie, appunto quello di bere delle tisane non con azioni terapeutiche, perché questo poi entriamo in un altro campo, delle tisane che possono essere il tiglio, cioè tante, la camomilla, dei tè anche leggeri, profumati, ovviamente questo permette di andare a mettere in bilancio positivo il bilancio idrico, per cui bisogna cercare di bere. E l'altra cosa importante è di cercare di bere dalla mattina alla sera, non che a un certo punto io cerco, vado in debito di liquidi e poi a un certo punto mi viene una sete terribile e prendo un litro d'acqua. Ecco, questa cosa non è corretta. L'idratazione deve essere nell'arco di tutta la giornata.
Ecco, Teresa, continuando nell'alimentazione completa, le proteine devono esserci in un'alimentazione? Sono sempre presenti? Qual è la loro funzione? E quali proteine sono da privilegiare? Quelle vegetali oppure la carne o il pesce?
Allora, anche qui si parla di equilibrio. Le proteine sono quel principio nutritivo che hanno funzione plastica del nostro organismo, cioè che vanno a costituire le strutture del nostro corpo. E bisogna subito premettere quello che dicevo prima. Le proteine hanno una funzione di costruzione, non potrebbero avere questa funzione se io non assumo le sostanze, i principi nutritivi che hanno funzione energetica. Allora, nel momento in cui io mangio una sufficiente quantità di carboidrati e una sufficiente quantità di grassi, permetto alle proteine, una volta che io le introduco, di andare a svolgere la funzione plastica. Ok? E questo è importante. Dove si trovano le proteine? Le proteine si trovano nella carne, nel pesce, nelle uova, nel latte e anche nei legumi. La differenza tra i legumi e la carne è che una sono proteine di origine vegetale e le altre sono proteine di origine animale. Che differenza c'è? C'è che le proteine animali contengono, diciamo, degli amminoacidi, che sono i costituenti delle proteine, che hanno, diciamo così, sono più complete. Perché gli amminoacidi che sono i costituenti delle proteine, diciamo che 12 di questi amminoacidi il nostro corpo è in grado di produrseli da soli. 8 sono essenziali, vuol dire che io li devo introdurre con la dieta. Quali sono gli alimenti che contengono maggiormente questi amminoacidi essenziali? Sono le proteine di origine animale, per cui carne, pesce, latte, uova. Le proteine di origine vegetale, per cui i legumi e le proteine contenute nei cereali, hanno un minor valore biologico, cioè un minor quantitativo di amminoacidi essenziali, però spesso si può usare la strategia di utilizzare proteine provenienti dai legumi, per esempio, e proteine provenienti dai cereali, in modo che questi due diciamo alimenti forniscono un apporto amminocidico discreto, per cui tante volte vedete che abbiamo parlato anche in passato del piatto unico, di dire ad esempio pasta e fagioli, riso e piselli sono un piatto unico, ovviamente con l'olio, che ci dà una buona miscela di principi nutritivi, soprattutto anche di proteine animali.
Dottoressa, lei ha parlato di carboidrati nella dieta. In quale quantità sono rappresentati? Cioè quel bel piatto di pasta asciutta e pane, che a me piacciono molto. Quanto fanno ingrassare poi?
Allora, la parola appunto ingrassare io la lascerei, perché se una persona mangia tutto in modo equilibrato e moderato, l'ingrassamento, poi questa parola ingrassare, perché uno pensa sempre che un aumento del peso sia legato al grasso e questo è già un errore, perché in realtà noi possiamo aumentare di peso perché aumentano i liquidi nel corpo, perché magari è aumentata la massa muscolare, cioè ci sono tanti motivi, insomma, per cui una persona possa sia perdere peso che aumentare di peso. E ovviamente i carboidrati, come vi dicevo prima, sono quelli che permettono l'equilibrio. Tant'è che nella dieta mediterranea la percentuale richiesta è, cioè di quello che dà la dieta mediterranea, sono un 55% di carboidrati. Vuol dire che per avere questa percentuale in modo corretto io devo assumere i carboidrati a colazione, a pranzo e a cena. Ovviamente qual è il discorso? Lei ha detto prima la pasta e il pane, ecco, si magari dice o mangio la pasta o mangio il pane, perché questo sennò diventa molto di più di quello che è richiesto, ma poi dipende sempre da se sono un ragazzo, ovviamente ho un metabolismo più elevato, se sono adulto il metabolismo diciamo un po' si stabilizza, l'anziano ovviamente ha una riduzione del consumo, per cui tutto questo deve essere un pochino diciamo così adattato alle esigenze metaboliche delle varie età.
Quindi dobbiamo equilibrarci, insomma, ecco. Sì. A proposito, i grassi. Parliamo di grassi. Quelli buoni, quali sono?
Ecco,
cioè il grasso rappresenta proprio l'energia della nostra alimentazione.
Assolutamente sì, e poi anche quella che diciamo è l'energia di riserva, cioè noi dobbiamo sempre pensare che se pensiamo al nostro corpo, che è fatto dei principi nutritivi di cui noi ci alimentiamo, è anche il grasso che tanto viene demonizzato, ma noi il grasso di struttura è un qualcosa che dobbiamo assolutamente avere, per cui non dobbiamo cercare di pensare che il grasso nel nostro corpo non ci deve essere, perché una parte di grasso è fisiologico e ci deve essere. Ovviamente il grasso di riserva non deve aumentare, perché questo comunque poi costituisce un problema. Bene, tornando ai grassi alimentari, noi abbiamo due fonti sempre, la fonte animale e la fonte vegetale. Quello che si trova maggiormente nella dieta mediterranea è l'olio, per cui i grassi di origine vegetale, la frutta secca, questa cosa è una cosa molto positiva per la nostra salute, perché andando a parlare sempre di principi nutritivi essenziali, cioè quelli che noi dobbiamo introdurre con la dieta, altrimenti il nostro corpo non è in grado di produrli, proprio i grassi vegetali, per cui l'olio extravergine d'oliva è quello maggiormente consigliato, contiene proprio queste sostanze che sono essenziali per la vita, per cui senza queste sostanze noi non possiamo vivere. Quello invece che dobbiamo cercare di controllare sono i grassi di origine animale, il burro, mangiare delle carni grassi, pesci grassi, ovviamente questo può andare comunque a creare dei problemi per la nostra salute, ma la moderazione comunque è qualcosa che va mantenuta, perché comunque anche, voglio dire, non possiamo dimenticare che il burro appartiene comunque a tantissime ricette della nostra tradizione, cioè non possiamo pensare di fare un risotto alla milanese senza utilizzare il burro. È chiaro che ovviamente cercherò di essere molto attento a non abusare di questo alimento, che è un grasso animale che ovviamente può dare dei problemi. Diverso è se io ho un problema, ho una dislipidemia, ho un problema cardiovascolare, dove ovviamente i cardiologi dicono di ridurre in modo molto insomma, importante la quota di grassi di origine animale. Ma nella prevenzione ci sta che io consumi prevalentemente grassi di origine vegetale e a volte anche quelli di origine animale.
Dottoressa, abbiamo 3 minuti. Allora, la prima cosa, veloce, se puoi. Gli integratori vitaminici o i sali minerali possono essere utili, possono proteggerci dalla malattia, e quando e se è necessario usarli?
Allora, l'integrazione di queste sostanze deve essere una cosa prescritta da un medico, cioè dove si evidenzia che questa persona ha delle problematiche all'alimentarsi, non può utilizzare determinati alimenti e per cui il medico fa l'integrazione. Ma ad esempio c'è stato tutto il discorso della vitamina D che dicevano che aiutava durante l'infezione da Covid. Bisogna stare attenti, perché la vitamina D è comunque una vitamina diciamo così che di fatto può accumularsi nel nostro organismo e dare dei problemi di ipervitaminosi. Per cui bisogna stare attenti che non bisogna prendere delle vitamine senza aver comunque diagnosticato una carenza. Questo è fondamentale. Ma se uno mangia tutto in modo equilibrato, non ha bisogno di integrare. Per cui il problema sussiste quando io ho una diagnosi di carenza vitaminica e allora il medico darà delle integrazioni adeguate per quel tipo di problema. Ma prendere gli integratori così non ha senso.
I nostri giovani sono questi, sono a scuola, non possono uscire, non fanno più sport, non possono. Cosa possono fare questi poveri ragazzi? Cosa devono mangiare? Più che mangiare, cosa possono fare?
No, beh, si sono organizzati. Io trovo che siano stati grandiosi, perché questa rete che hanno fatto comunque di cercare di fare attività fisica a casa, molti si sono organizzati nei garage. Devo dire che ho visto tante bellissime cose e spero che queste cose possano comunque essere stati d'aiuto, perché loro comunque hanno cercato di... Ma il problema sono stati per comunque le persone che magari si sono trovate soli, ecco, chi non è stato in grado di utilizzare tutte le possibilità per rimanere comunque in contatto con i compagni, con gli amici, questo sicuramente è stato un problema e magari questo ha portato anche a degli stati depressivi che, ahimè, ha dato comunque tanti problemi in questo periodo, però per fortuna che comunque abbiamo questa possibilità di incontrarci in remoto, online e tutto quanto, e molti, molti si sono organizzati nel cercare di mantenere comunque una vita, uno stile di vita corretto, mangiavano meglio e facevano più insomma hanno mantenuto un buon livello di attività fisica.
Dottoressa,
Giorgio, veloce.
Dottoressa, lei l'ha già parlato altre volte, ma io volevo che lei ripetesse questi punti chiave, questi accorgimenti. Quali accorgimenti ci può dare per avere e per mantenere un'alimentazione sicura, corretta, sana? I punti fondamentali.
I punti fondamentali sono proprio quelli di mantenere un'igiene alimentare assolutamente attenta, ma l'igiene alimentare sta anche nel mantenere un equilibrio, nel cercare di rispettare tutto quello che ci viene richiesto normalmente da una sana alimentazione, da un buono stile di vita, per cui la distribuzione dei pasti e ovviamente ricordatevi di mantenere l'igiene, perché in questo momento è fondamentale superfici pulite, lavaggio delle mani, perché questo è assolutamente importante. E buona qualità alimentare, questo è un altro aspetto importante.
Grazie dottoressa Eugenia Dozio, grazie! Ti ringraziamo ancora. Giorgio, più di così non so.
Grazie, dottoressa, molto precisa.
Arrivederci a tutti.
Alla prossima.
Alla prossima. Grazie.
Grazie. Ciao. Arrivederci.